Ciao, sono Vittorio, faccio lo scultore.
E God Save the People, la sua scultura esposta nella Palazzina dei Giardini, è una delle opere più significative dello spazio del sacro e quella dal cui il curatore Marco Pierini è partito per definire le basi concettuali della mostra. Lo spazio del sacro come lo spazio che l'opera plasma e rende tale con la sua presenza. Lo spazio del sacro come spazio di dialogo, di spiritualità orizzontale tra gli uomini, di immanenza più che di trascendenza.
L'opera che è lì esposta è un'opera che nasce nel 2007, è un'opera che ha avuto una gestazione abbastanza lunga perché io stavo lavorando sulle religioni da un punto di vista anche proprio ateo, cioè sull'atteggiamento, sul coinvolgimento, sulle relazioni che si intessono. Mi ha sempre interessato il momento in cui le persone, prima che di uno spazio, condividono proprio anche un tempo. E in questo senso l'opera è il frutto di una concatenazione di 5 edifici esistenti, ognuno appartenente ad una religione diversa. Sono le 5 religioni più importanti: la cattolica, l'ebraica, la musulmana, la indù e il buddismo. Ho preso per ognuna di queste religioni un edificio molto importante di riferimento e ho preso il fondamento dell'edificio. Cioè il fondamento è anche un atto scultorio vero e proprio, perché è quel momento in cui l'edificio si consolida in terra, cioè viene scavato, dopodiché vengono poste le fondamenta, che potrebbe essere il calco di una grande scultura, in qualche modo il fondamento di un edificio. Questi fondamenti sono stati presi e messi uno sopra l'altro, proprio nel senso che poi ogni fondamento religioso di questo edificio illumina l'altro. Quindi è come se ci fosse una compenetrazione, una lettura costante e reciproca di queste cose. Nel senso che io penso che come religione, ogni religione raso terra sono tutte uguali, cioè è soltanto la sovrastruttura, cioè quello che emerge fuori, come si divincolano nello spazio, come si ergono, come vengono architettate dopo, che assumono una valenza piuttosto che un'altra, si danno delle leggi piuttosto che altre, insomma. Ecco, per me il momento straordinario era il fatto che raso terra, proprio quando ancora da nascere, quando c'è il sentimento religioso ma non ancora la religione definita, sono molto simili, ecco. Questo era il percorso che ha portato alla creazione di quest'opera. Il fatto che ogni religione, cioè ogni basamento, sia leggibile perché c'è un'altra religione, un altro basamento che lo illumina, per me questo è un passaggio fondamentale là dentro quell'opera. Ogni religione è leggibile attraverso gli occhi di un'altra religione. L'identico non si manifesta, si manifesta sempre il diverso. Sappiamo leggere il diverso, non l'identico. E quindi un'altra religione ci rende gli occhi, ci dà gli occhi, proprio ci dà uno sguardo per leggerne un'altra. Ecco, allora da quel punto di vista per me è propositivo, proprio perché ogni religione non deve essere rimanere chiusa, ma ci aiuta, ci dà uno sguardo, ci dà un paio di occhi diversi per leggere il mondo in altro modo, e questo lo trovo positivo. Ho preso delle piante di edifici tutti esistenti, dallo stupa. Lo stupa è il meno esistente, perché lo stupa è uno schema che si ripete costantemente, quindi sono un po' tutti uguali. Sono delle cupole, tutte dorate, poi c'è un Buddha sopra, talvolta, poi c'è questa sorta di piramide che si alza, svetta, altissima, insomma, quello è lo stupa. E è sempre lo stesso schema che si ripete. Anche questa è una cosa abbastanza curiosa che potremmo analizzare, ma questo fa parte di un altro discorso. Per esempio, anche i musulmani hanno uno schema che ripetono molto spesso, cambia semplicemente di luogo in luogo, ma perché deve adattarsi a delle circostanze, come si ripete anche quello ebraico. Mentre, ecco, dicevo, l'unica religione che ha veramente cambiato e usato molti tipi di piante è quella cattolica, che passa dal cerchio alla pianta quadrata, alla pianta rettangolare, alla pianta con i bracci, alla pianta esagonale, la croce greca, la croce latina e così via. Ha usato veramente tanti tipi di piante diverse, come se il pensiero andasse a cercare sempre nuovi orizzonti, nuovi modi per avvicinarsi in qualche modo, mentre le altre sono molto più fisse. Ecco, questa è un'analisi veramente storica, vedendo le varie piante, perché ne ho viste qualche migliaia.
L'interesse di Corsini per gli edifici religiosi è architettonico solo nella misura in cui le architetture sono specchio di una sacralità condivisa, di una socialità condivisa. L'interesse di Corsini è dunque piuttosto sociologico.
Mi interessano due momenti. Uno è il tempo comune speso per costruire il tempio. E allora, al momento in cui mette in comune questo tempo, crea anche, come dire, i presupposti per una socialità, i presupposti per stare insieme. Cioè si condivide una cosa nel suo nascere, quindi questo vuol dire creare realmente dei presupposti perché abbiamo un pensiero comune. E questo è un aspetto che mi interessava. Ha avuto anche esiti posteriori, diciamo, questa ricerca, dove ho lavorato sulle piante delle chiese che si concatenano l'una con l'altra, non tanto si sovrappongono, ma si articolano l'una accanto all'altra, creando uno spazio unico, interno, dove all'esterno le chiese sono diverse, si riconoscono, mettiamo, lo stupa buddista è differente dalla chiesa cattolica, però all'interno lo spazio è comune. Ognuno entra, diciamo, nella propria, tra virgolette, chiesa, ma si ritrova in uno spazio comune che è quello di un nuovo edificio. Questa era una sorta di mia utopia che ho tentato in vari modi di proporre. Diciamo che a me le religioni mi interessano in quanto attività dell'uomo, che sia un'attività spirituale, colta, culturale o ginnica, non mi interessa, interessa l'uomo. La religione mi interessa in quanto praticata dagli uomini, non in quanto corpo di leggi che fanno appartenere un uomo a quella religione. Mi interessa in quanto sono pratiche, e le pratiche sono delle chance che ha l'uomo per costruire una società, cioè costruire dei rapporti tra di loro. Quindi non c'è nessun giudizio in realtà sulle religioni o cose, mi interessano in quanto proprio pratiche antropologiche.
Da uno sguardo panoramico sull'opera dell'artista si può notare come spesso, anche in passato, abbia lavorato con modelli, schemi e dinamiche sociali legate al sacro. Un esempio di questo interesse è la produzione labile ed effimera di mandala laici, il primo dei quali ritraeva la pianta prospettica di una casa organizzata secondo una prospettiva che obbligava i visitatori a calpestare il disegno di segatura, a contaminarlo per poter trovare il punto di fuga di tutte le linee.
Dei mandala mi interessano proprio in quanto c'è una costruzione molto precisa, molto ordinata di un tappeto, e poi c'è l'operazione successiva in cui il tappeto viene vissuto, riorganizzato secondo un nuovo codice, secondo nuovi spazi, cioè questo mi interessa anche all'interno dell'arte proprio, cioè io credo che le opere in sé siano interessanti in quanto gli uomini ci agiscono. E allora il mandala, inteso in questo senso, che per me non è un mandala, non è un posto sacro, ma è un posto degli uomini, è dove gli uomini riconoscono il fatto che appartengono ad una cultura, quindi intervengono nell'opera, la modificano, la rendono altro da quello che era inizialmente. Di questi mandala ne ho fatti, dico mandala, ma non sono mandala, sono dei tappeti di segatura organizzati secondo uno spazio di volta in volta diverso. Quello che è stato fatto alle Papesse era un giardino, è stato l'unico in cui era prevista una sola persona che potesse entrarci dentro, e questo era una sorta di omaggio che ho voluto fare alla danza. Io ho sempre lavorato molto con il mondo della danza, che incredibilmente non lascia mai segni, non lascia storie. Appena il danzatore ha smesso di danzare, c'è il palcoscenico vuoto. E allora mi interessava invece mantenere questo, tra virgolette, sacro del momento della danza, in modo che il danzatore lasciasse i propri segni su questo pavimento, e infatti si chiamava la gioia dei passi. Altri sono stati invece di tipo diverso, cioè un altro, c'era una scritta dentro e il titolo era "Perché siamo qui". la scritta molto grande ed era dentro una villa e ci faceva chiedere come mai ancora dopo 500 anni, era una villa del 1450 piena di affreschi, la villa Pandolfini, eravamo ancora in quel luogo in qualche modo, attraverso questo filo rosso che si chiama arte. Oppure l'ultimo che ho fatto 6 mesi fa a Napoli, erano 4 bandiere di 4 nazioni diverse, perfettamente realizzate, grandi sui 2,50 metri l'una, in cui per entrare dentro questo spazio espositivo si camminava attraverso queste bandiere, si calpestavano. La cosa che mi interessava era che il fatto che alla fine di questa mostra, che è durata 3 o 4 mesi, le varie bandiere si erano mescolate completamente, proprio perché l'andare, l'incedere, il camminare distruggeva quelli che erano i simboli con cui si organizzano pure le guerre, insomma, cioè il simbolo della bandiera di appartenenza viene in qualche modo rotto, proprio viene contaminato semplicemente dal nostro andare, che è quello che poi accade nel mondo. Quello che mi interessa in queste cose è il fatto che quando l'uomo costruisce dice sempre se stesso, trova il modo per realizzare il sé. Per questo mi interessa molto il Tempio, perché è il momento di... non è il sé privato che si manifesta, ma è il sé collettivo. È quello che Varela definisce la coemergenza, cioè il fatto di emergere tutti insieme. Un pensiero non è individuale, il pensiero è sempre un'azione, per quanto incredibilmente soggettiva perché la pensa uno solo, ma è qualcosa che emerge da un intorno, emerge da un coacervo di situazioni, di cose, di pensieri che si cuociono là intorno e a un certo punto esce fuori, insomma. Ecco. Quindi per questo mi interessa la casa come fatto privato, la chiesa come fatto pubblico. Il fatto magico è nel rapporto. Non mi interessa l'opera come fine dello sguardo, ma come inizio di qualcosa. Allora in questo senso mi piace il sacro, che non è un'ostia, ma è piuttosto un incedere, un cammino, un mettersi in moto.